Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri, benvenuti al nostro consueto programma La Fontana del Villaggio. Eccoci alle nostre notizie per voi. Desmond Tutu è morto. Desmond Tutu, un simbolo della lotta contro l'apartheid, aveva 90 anni. Aveva ricevuto il premio Nobel per la pace nel 1984 e non ebbe mai paura di dire la sua contro ogni forma di ingiustizia. Un uomo straordinario, uno dei grandi, dei giganti che hanno forgiato il nuovo Sudafrica, amico di Nelson Mandela. Una figura unica, diversa dagli altri esponenti di quella generazione. Seppe mettere la vita sulla bilancia in nome di un principio, di un ideale. Era un uomo di chiesa, di preghiera, e aveva scelto la carriera ecclesiastica motivato dalla fede. Ma il principio, l'ideale, era quello che lo animava. Quello che afferma che gli uomini sono tutti uguali e è comune la lotta e la voglia di combatterla, anche se essendo un uomo di Dio respinse sempre ogni forma di violenza. Dal pulpito, dall'alto della sua struttura gerarchica e morale, primo arcivescovo anglicano con la pelle nera nel Sudafrica, tuona sempre contro l'apartheid, senza compromessi e senza paure. Paragonandolo spesso nei suoi sermoni e nei suoi discorsi al nazismo, non fu mai un politico, eppure è stato a suo tempo il più potente alleato dell'African National Congress nella guerra contro il regime della segregazione razziale. Era contrario a ogni forma di disuguaglianza, era contrario al tradimento dei poveri. È stato ripagato da feroci critiche personali, trattato anche da vecchio rimbambito, dileggiato, ignorato, accantonato, escluso da più di una cerimonia ufficiale, un uomo libero, cui il rango consentiva di essere chiamato con l'appellativo Vostra Grazia, ma che tutti conoscevano familiarmente con l'ARCI, abbreviazione di arcivescovo. Le armi che ha usato nel ruolo di grande attivista dei diritti umani, un ruolo che ha svolto per l'intera vita, sono stati tre: il coraggio, che ne ha fatto sempre un capofila, un portavoce, e poi che ha reso anche cristalline le sue posizioni con grande soddisfazione dei media internazionali e interni. Poi la parola, Desmond Tutu è stato un oratore impareggiabile, capace di tenere in pugno decine di migliaia di persone, non importa quanto ignoranti o arrabbiate, affascinare smaliziate platee di accademici nelle più prestigiose università americane. Alla cerimonia di Nelson Mandela il 10 dicembre 2013, nel grande stadio di Johannesburg, la situazione stava sfuggendo di mano. La folla sugli spalti era inquieta e interrompeva spesso l'ordine degli interventi con canti, balli e slogan, e aveva sonoramente fischiato il presidente Zuma al suo ingresso nello stadio. E poi di nuovo in seguito, di fronte a un pubblico di VIP universali, capi di Stato, primi ministri, monarchici, star di tutto il mondo. Alla fine fu data la parola all'Arc, che disse: non voglio sentire cadere uno spillo. Lo stadio a Motorì aveva salvato ancora una volta la situazione, motivo in più perché i nuovi potenti del Sudafrica lo detestassero. E Terza Alba è stato il suo humor, con il quale era capace di sciogliere una situazione di tensione in grandi risate collettive, di impartire lezioni morali deliziando chi aveva la fortuna di ascoltarlo dall'altare o dal palco, impareggiabile intrattenitore, che avesse davanti a sé una chiesa gremita di fedeli o un corteo di manifestanti o una foresta di telecamere. Celebre, per ricordare un solo esempio, questo suo riassunto della storia africana: quando l'uomo bianco arrivò qui, noi avevamo la terra, loro avevano la Bibbia. Adesso noi abbiamo la Bibbia e loro la terra. Suo padre era un insegnante, la mamma era la cuoca in un istituto per ciechi. Aveva sposato a 24 anni Lea, l'amore di tutta una vita. Da lei ebbe 4 figli. A 30 fu ordinato prete anglicano. Nel 75 si trasferì nella zona dove c'era la casa di Mandela. Negli anni 80 assurse a fama mondiale come capofila della campagna contro l'apartheid. 10 anni dopo, la Commissione Verità e Riconciliazione, capolavoro di Mandela e suo per riappacificare con un passato di sopraffazioni e di violenze la nazione arcobaleno. Col Nuovo Secolo, una diagnosi di tumore alla prostata, si era progressivamente ritirato dalla vita pubblica senza rinunciare a prendere posizione su tutti i temi del giorno. Finché ha avuto fiato, non ha mai avuto paura di dire la sua.
Soon he died. That his body and spirit were to waste away, and soon after that his mind. But every day he's born a fool, one who thinks that he can rule, one who says tomorrow's mine, one who wakes one day to find doors open, the shackles broken, and chaos in the street. Everybody sing with free, 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 free. Everybody sing with free, 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 free. Everybody sing with free, 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 free. Oh, they throw him in jail and they kept him there, hoping his memory died. Let the people forget how he once led, fought for justice in their lives. Every day, born a man, he's what he can understand. Thinks the answer is to kill. Thinks his actions are God's will. And he thinks he's free, 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 free. Yes, he thinks he's free. I say, give the man release. Oh, go on and set your conscience.
E andiamo avanti con le nostre notizie. Si può fare. È la storia di una famiglia italiana che vuole rivoluzionare l'accoglienza. Hanno aperto le porte di casa a 6 migranti nel 2015. Ora la loro esperienza è diventata un modello anche per altri paesi europei. È la vicenda della famiglia Calò, raccontata in un libro edito da Nuova Dimensione. E il presidente del Parlamento europeo Sassoli dice: Antonio Calò con questo libro fa capire che l'accoglienza è possibile. Saiu ha 30 anni, lavora in un'industria di preparati per gelati. Siaka ha 23 anni, oggi è responsabile del punto vendita di una cooperativa agricola. Said ha 23 anni, fa il saldatore. Mohamed ha 30 anni, è operaio in una ditta di asfalti. E poi ci sono Tidjan e Ibrahim, 30 e 34 anni, entrambi aiuto cuoco in due ristoranti diversi. Sono sei ragazzi sbarcati in Italia attraverso le rotte che portano dall'Africa all'Europa, provengono dal Gambia, dalla Guinea-Bissau, dal Ghana, Costa d'Avorio, sono diventati protagonisti di una delle esperienze di accoglienza più belle degli ultimi anni. La loro storia è quella della famiglia che ha aperto le porte di casa rivoluzionando i modelli di accoglienza in Italia e non solo. È raccontata nel libro Si può fare, l'accoglienza diffusa in Europa, di Antonio Silvio Calò, professore di storia e filosofia a Treviso. E edito da Nuova Dimensione con la prefazione di Davide Sassoli. Tutto nasce dopo i naufragi del Mediterraneo nel 2015. Colpito da quello che stava accadendo, il professor Calò, dopo aver consultato moglie e quattro figli, decise di rispondere all'appello lanciato dalle prefetture venete a favore di un'accoglienza diffusa. Ha aperto la propria casa ai profughi. Ma non è stata una passeggiata, no, guardi, non c'è nessuna situazione di questo genere né a Treviso né in Veneto, si è sentito dire Calò in prefettura. Tuttavia da quel giorno per Calò e la sua famiglia è iniziato un viaggio che li ha portati più lontano di quanto potevano immaginare. La regia dell'accoglienza a quel tempo era affidata alla prefettura. E quando, dice Calò, sono andato, mi hanno fatto capire che non era possibile per una famiglia accogliere queste persone perché non c'erano norme a riguardo. Mi hanno invitato ad appoggiarmi ad una cooperativa. Il libro si presenta come una lunga e articolata intervista, ma tra le 140 pagine ci sono anche le voci dei migranti, le loro storie, quelle dei politici, degli imprenditori che hanno inserito alcuni dei ragazzi accolti in un mosaico articolato che racconta non solo l'esperienza di una famiglia italiana, ma anche quella della comunità circostante. I primi 15 giorni dopo l'arrivo dei ragazzi siamo rimasti chiusi in casa, dice, perché c'erano state numerose minacce e dimostrazioni di intolleranza nei confronti della nostra scelta. Queste le parole di Calò nel libro. Ricevemmo molti insulti, soprattutto sui social. Tuttavia il tempo ha dato ragione alla famiglia Calò. Molte persone si sono ricredute quando hanno visto che i ragazzi erano sempre impegnati, non bighellonavano, prima scuola, poi sport, poi volontariato, e tirocinio e infine lavoro. Con alcuni degli scettici infine sono nate anche delle amicizie. I ragazzi accolti in casa Calò ce l'hanno fatta, si legge nel testo. Regolare permesso di soggiorno, regolare posto di lavoro a tempo indeterminato, patente, una casa tutta per loro, diventati nel tempo in tutto e per tutto autonomi. Un'esperienza che è diventata modello, passo passo, senza neanche averlo immaginato. All'inizio ci avevano chiesto solo 15 giorni, massimo un mese, per far fronte all'emergenza, poi è diventata una vita. Non ci siamo proposti un modello, ma un risultato concreto che si chiama autonomia. Man mano che cercavamo questa autonomia, si è creato il modello. Il perno di questa esperienza, racconta Calò, è l'accompagnamento. Un'accoglienza diffusa che ipotizza un reale e concreto inserimento. Ha bisogno continuamente di vivere l'esperienza dell'accompagnamento. Non esserci una tantum o intervenire solo nei momenti di emergenza. Il modello nato nel laboratorio di Casa Calò, denominato 6 più 6 per 6, è semplice. È l'idea che i profughi vengano collocati in nuclei di 6 persone al massimo per ogni comune di 5.000 abitanti. Un modello tipo casa famiglia con un'equipe di 6 professionisti che segue i 6 rifugiati, ecco il significato di 6 più 6 del modello, un insegnante, un avvocato, un operatore culturale, uno psicologo, un medico, un assistente sociale. Questi 6 professionisti però non seguiranno solo un nucleo, ma 6 nuclei, ecco il significato di 6 per 6 del modello. Ogni nucleo avrà una vita autonoma, un appartamento, un bilancio e la gestione sarà sotto il controllo dello Stato tramite i comuni. Se non ci sono persone qualificate ci si appoggia ad altri enti, ma la gestione resterà sempre sotto il controllo del comune. L'esperienza della famiglia Calò ha fatto subito scalpore. Nonostante l'esperienza dell'accoglienza in famiglia fosse stata già avviata nel 2013 dalla Caritas con il progetto Rifugiato a Casa Mia. Di fronte a tanto interesse, dice sempre il professor Calò, siamo stati stimolati a dare un senso a quello che sembrava una cosa circoscritta soltanto ad una famiglia. Un laboratorio, quello della famiglia Calò, replicabile e adottabile in altri ambienti, un'accoglienza efficace, un'integrazione lungimirante. Insomma, come dice il titolo del libro, si può fare.
Scusa se ti penso un'altra volta, tutta questa via dov'è che porta?
Termina anche oggi la nostra Fontana del Villaggio, Radio Incontri vi saluta. Vi ricordo tutti i giorni alle ore 12:06 dal lunedì al venerdì sulle frequenze 88.4 92.8 c'è la Fontana del Villaggio, la sera alle 18.30 ci sono le repliche. Poi c'è lo streaming e il podcast. Carla Rossi vi saluta.
Che senso ha?
stasera, ora che noi ci parliamo e forse non ci conosciamo, ma che senso ha stasera, ora che non siamo buoni, ora che non siamo soli. E scusa se mi perdi un'altra volta, siamo come gli Oasis di una volta. Io non sento più Wonderwall, magari invece tu, magari invece tu. Era tutto un fantasy perfetto, tenevo il rock and roll nel mio cassetto. Magari mi ci abituerò, magari invece no, magari invece no. Tanto questa vita prima o poi ci fotte, come Dorian Gray e il suo ritratto in fiamme. Non è che stiamo urlando, sì, ma sottovoce. Adesso